Modem.
Saltant sur la planète. Oh, le drôle, drôle de temps.
Si pensava che dopo i giocattoli avvelenati dal piombo il peggio fosse passato. Ed invece è di ieri la notizia che la Guardia di Finanza italiana ha sequestrato su tutto il territorio 300.000 giocattoli tossici e pericolosi provenienti dalla Cina. Questa volta le analisi chimiche hanno rivelato la presenza di ftalati, sostanze utilizzate per rendere la gomma più morbida e flessibile, ma che causano malformazioni nella crescita dei bambini. Inoltre, in alcuni giocattoli erano presenti parti acuminate oppure presentavano rischi di esplosione. Un caso isolato? Purtroppo no. 5 giorni fa ancora la Guardia di Finanza ha sequestrato a Sesto Fiorentino 48.000 articoli, fra cui balocchi e articoli natalizi contraffatti o non a norma CE. Insomma, dalla Cina, che produce l'80% dei giocattoli mondiali, continuano ad uscire prodotti pericolosi malgrado la creazione di un organo di controllo che però è già stato accusato di corruzione. Secondo il quotidiano South China Morning Post, alcuni produttori cinesi di giocattoli hanno rivelato che i funzionari addetti al controllo sulla qualità accettano bustarelle per svolgere controlli poco accurati. Il fenomeno è tanto diffuso che il Consiglio Internazionale delle Industrie del Giocattolo, che promuove manifatture create rispettando principi etici, ha già messo sotto accusa diverse decine dei suoi ispettori in Cina, senza contare i casi di lavoro minorile scoperti ogni mese in fabbriche insalubri. È evidente che il mercato miliardario del giocattolo attira l'interesse di imprenditori per nulla preoccupati della salute altrui, e che nei paesi occidentali a forte vocazione commerciale il contrabbando risulti più facilmente praticabile. E la Svizzera? Da noi i grandi magazzini si sono muniti di normative scrupolose e le dogane procedono a controlli regolari. Basterà?
La scheda introduttiva di Paolo Dell'Oca. E oggi anche la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ben ritrovati a Modem da Marcello Fusetti. Il sequestro, l'ultimo, riguardava giocattoli di medio-bassa gamma, peluche, telefonini finti, bambole, che hanno aggirato i controlli che autorizzano la loro vendita sul territorio europeo. I sequestri sono avvenuti da importatori, da grossisti, ma non si esclude che qualche giocattolo possa essere finito sugli scaffali di qualche negozio e per questo i controlli in Italia non si fermano. Vi do subito un dato per capire la portata del tema che affrontiamo questa mattina e per mettere anche un altro elemento di analisi subito. Soltanto in Italia nel 2010, i dati sono quelli del 2010, sono stati sequestrati quasi 9 milioni di giocattoli pericolosi, però sono stati sequestrati anche 10 milioni di giocattoli contraffatti. Il pericoloso è pericoloso, il contraffatto lo è anche potenzialmente. Una da una parte perché danneggia l'economia, però contraffa anche i controlli e questo è un altro elemento di analisi. Oggi apriremo due pagine, sostanzialmente una pagina svizzera e una pagina cinese. Per la pagina svizzera abbiamo tre voci: Laura Bottanivilla della Borsa della Spesa, il periodico dell'Associazione Consumatori e Consumatrici della Svizzera Italiana. Signora, ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Saluto anche Marco Iermini, chimico cantonale, Canton Ticino. Ben arrivato, dottore, buongiorno.
Buongiorno.
E Giorgio Binda, capo della sezione tariffe e regimi doganali della direzione del quarto circondario delle dogane.
Buongiorno.
Di Lugano, buongiorno.
Buongiorno.
Binda, cominciamo da lei. In entrata in Svizzera vengono controllate le persone, per evitare naturalmente che entrino persone pericolose o persone che non sono autorizzate, ma vengono controllate naturalmente anche le merci, che a vero dire ci fanno sempre un po' meno paura delle persone, perché l'uomo ha sempre più paura dell'uomo, ma questo è un altro discorso, ci porterebbe molto lontano. Voi siete, come dogane in generale, la nostra membrana esterna. Una membrana che però, se controllasse tutto quello che entra nella cellula, la soffocherebbe perché sarebbe impossibile. Eppure voi i controlli li fate. Da cosa partite? Da che segnalazioni partite?
Allora, prima di tutto va detto che l'ambito della protezione della salute pubblica, qui appunto tramite questi controlli alla frontiera, per noi è un ambito molto, molto importante. E questi controlli normalmente avvengono in base a un'analisi dei rischi, quindi non vengono fatti così, come possiamo dire, controlli a casaccio, e differenziamo sostanzialmente due tipologie di controlli, quelli che possiamo definire i controlli di base e quelli che sono le operazioni concertate. Per controlli di base intendo quei controlli che vengono fatti nelle normali operazioni di sdoganamento nelle merci, mi spiego. Siamo confrontati con uno sdoganamento, per esempio, di un giocattolo, di una derrata alimentare, oltre che verificare se questa merce da un punto di vista fiscale è stata sdoganata correttamente, verifichiamo pure se sono temperate quelle che sono le disposizioni della legge sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso. Intendo per esempio la corretta etichettatura, lo stato esterno della merce, il mezzo di trasporto, l'imballaggio, eccetera. Poi abbiamo quelle che sono le operazioni concertate, vorrei dire delle campagne, possiamo chiamarle così, concertate tra chi? Concertate tra l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, i laboratori cantonali e la nostra amministrazione. Durante determinati periodi dell'anno, normalmente brevi, relativamente corti, gli uffici doganali vengono incaricati di monitorare un determinato tipo di traffico, un determinato tipo di merce, eventualmente anche in base all'origine della merce, e di trasmettere, praticamente possiamo dire sistematicamente, dei campioni a dei laboratori cantonali che sono stati definiti per fare dei controlli più approfonditi.
E poi loro faranno le analisi, ne parleremo col chimico cantonale. A livello europeo c'è un organo che protegge i consumatori dai prodotti pericolosi, si chiama RAPEX, vi collaborano tutte le autorità nazionali, vi collaborano le industrie, i consumatori, lì vengono segnalati e indicati tutti quei prodotti, non solo naturalmente i giocattoli, anche può essere la macchina, col motore che si infiamma o la giacchina per bambino che ha delle cinghie che possono strozzare. Insomma, ogni settimana questo sito fa il suo bilancio dei prodotti pericolosi da togliere dal mercato perché contraffatti o perché per altri motivi. Voi usate questo strumento?
Si riferisce al signor Irmini, penso che la risposta penso che possa darla al signor Irmini in questo contesto.
Perché voi come dogane questo non lo guardate, non vi arrivano delle segnalazioni semmai da Berna che comunque un occhio su questo ce l'ha. Sì, allora andiamo subito al chimico cantonale, sì. Voi questo organo, non so, lei forse personalmente sì, lo controllate.
Esatto, è uno strumento utilizzato dai chimici cantonali su base volontaria perché la Svizzera ha firmato dei trattati bilaterali dove al capitolo 11 c'è l'agricoltura e le derrate alimentari. Nel settore delle derrate alimentari siamo equivalenti e quindi abbiamo anche assunto per esempio il sistema di allerta rapido per le derrate alimentari. Invece per gli oggetti d'uso che non sono stati oggetto di accordi bilaterali non c'è equivalenza e quindi non partecipiamo come Svizzera ufficialmente al sistema RAPEX.
Ufficialmente, però un'occhiata
però
la si
è
dà
ovvio
comunque.
Che tutti i laboratori cantonali, tutti i chimici cantonali e l'ufficio federale quando definiscono o identificano le tematiche più adatte a una campagna basandosi sul rischio osservano anche quello che succede nell'Unione Europea tramite RAPEX. No, io vedo tutte le settimane quello che è stato ritirato dal mercato nell'ambito di RAPEX.
E vedremo se venerdì, che è il giorno in cui mettono i loro bollettini, appariranno anche gli oggetti sequestrati in Italia. Dipenderà se appartengono a dei produttori particolari, se possono essere rintracciati o se arrivano da un sottobosco industriale che è difficile da rintracciare.
Dipende anche dal fatto che se non dall'Italia non sono andati negli altri paesi europei non viene annunciato, perché il RAPEX è un sistema di allarme rapido anche per avvisare le altre autorità di quello che di quello che circola nel mercato europeo, oltre a uno strumento di informazione per il consumatore.
Certo, torniamo alla dogana un attimo, visti i controlli ci ha spiegato come funziona, come agite, su quali input e quali stimoli. Avete già beccato, restando ai giocattoli, qualche partita particolarmente pericolosa? Fatta eccezione forse per la bambolina famosa che aveva le vernici al piombo e le calamite che si staccavano.
Casi singoli, di tanto in tanto ce ne sono. L'ultima campagna comunque è stata fatta nell'ambito dei giocattoli, risale al 2007. Era una campagna indirizzata particolarmente ai giocattoli provenienti dalla Cina, e in quel contesto erano stati verificati 120 campioni. Qualcosa in quell'ambito era emerso, niente di trascendentale, da quello che ho potuto leggere comunque qualcosa era emerso.
Io la ringrazio molto per queste segnalazioni. Aggiungo a quanto ci ha spiegato lei, poi la lascio al suo lavoro, che i rivenditori ci hanno mandato le loro rassicurazioni, i grandi rivenditori nostri, Coop, Migros, Manor, fanno loro dei controlli, hanno tutta una filiera di controlli molto, molto accurata, e naturalmente stiamo parlando dei giocattoli che trovate da loro. Il problema sono i giocattoli che non si trovano nei grandi magazzini. Giorgio Binda, grazie, buon lavoro.
Buona giornata, altrettanto, grazie.
Marco Iermini, abbiamo letto un po' su tutti i siti che questi oggetti, oltre ad essere pericolosi perché potevano incendiarsi o pungere o danneggiare fisicamente il bambino, contenevano questi ftalati, che però dire ftalati è un po', come dire, una grande categoria, perché non c'è lo ftalato, ce ne sono molti e non tutti sono così pericolosi.
Esattamente, gli ftalati da un punto di vista chimico sono dei sali dell'acido ftalico e sono sostanze chimiche ad uso industriale di notevole importanza e soprattutto prodotte in grandi quantità. Per esempio, quello che è conosciuto come DEHP, se ne producono 2 milioni di tonnellate all'anno a livello mondiale. Dove vanno a finire? Vanno a finire soprattutto come plastificanti negli oggetti d'uso in PVC o in altro materiale plastico, perché consentono appunto a questo, che spesso è frangibile, di dilatarsi, di diventare flessibile e plastico, quindi sono un po' come degli ammorbidenti delle plastiche, e se ne trovano e sono aggiunti un po' ovunque, a pellicole, materiali per la pavimentazione, tubi, cavi, vernici, lacche, ma anche alle plastiche per i giocattoli, anche nei medicamenti, un po' ovunque ce ne sono.
Sono talmente tanti, lei diceva la produzione di 2 milioni di tonnellate, sono
solo
davvero
per uno di loro.
Solo per uno di loro, che è quello più problematico, che si cerca di sostituire con altri ftalati.
Esatto, l'esposizione, se vogliamo fare un discorso sanitario, l'esposizione per il cittadino avviene in generale per la via alimentare o per i materiali di confezionamento, anche l'acqua potabile e oggetti d'uso, quelli in PVC, giocattoli, via dicendo, ma anche l'aria negli spazi interni. Questi ftalati hanno la peculiarità che sono, pur non essendo volatili, sono ubiquitari, si trovano oramai un po' ovunque. Difatti noi abbiamo fatto una campagna per esempio su oli d'oliva, e quasi tutti gli oli d'oliva hanno un sottofondo, un rumore di fondo che indica una presenza di ftalato nel nostro ambiente circostante abbastanza costante e marcata.
Ma quali possono essere le conseguenze negative? Abbiamo letto conseguenze negative sulla fertilità, naturalmente dipenderà dalla quantità di ftalati e dal tipo di ftalati presenti.
A dipendenza appunto della singola molecola possiamo distinguere tre tipi di effetti. Non hanno tossicità acuta, quindi non è che si sta male immediatamente dopo essere entrati in contatto con uno ftalato. L'aspetto più problematico è quello legato alla fertilità, soprattutto alla fertilità maschile, con una diminuzione del numero di spermatozoi e quindi con conseguenze che possiamo immaginare. E tale risultato è particolarmente evidente quando l'esposizione avviene a livello fetale, quando è il feto a essere esposto attraverso l'alimentazione o la vita della mamma a questa sostanza. Poi abbiamo l'effetto ormonale, quindi un perturbatore endocrino. Queste sostanze influiscono sugli effetti degli ormoni, mentre minore importanza sembra avere l'effetto cancerogeno. Quindi direi che i primi due, perturbatore endocrino e effetti sulla fertilità, sono i sintomi o le conseguenze peggiori di questa esposizione.
Naturalmente vi sono dei limiti, delle soglie che voi controllate e segnalate naturalmente quando nei vostri controlli beccate una presenza maggiore a quella autorizzata dalle nostre autorità e dal buon senso. Dottore, io so che lei è molto occupato, la ringrazio molto di questa sua partecipazione, le auguro buona giornata e buon lavoro.
Ringrazio voi, grazie mille.
Allora, arriviamo alla signora Villa. Signora, l'ho fatta attendere un pochettino.
No, non importa.
Allora, dicevamo, questi sono quelli che hanno beccato in Italia, sono oggetti di bassa gamma, che di base non entrano nemmeno nei nostri supermercati. Ci sono dei controlli, lo abbiamo detto, non dovrebbero, perché ci sono degli standard di sicurezza da rispettare. Però una delle prime cose che viene da dire è attenzione quando in Svizzera, come in Italia, in Francia, in Germania, vi viene la tentazione di comprare qualcosa su una bancarella improvvisata, la bambolina di plastica piuttosto che la macchinina.
Beh, certo, senza adesso così demonizzare le bancarelle e i mercatini che oltretutto nel periodo natalizio proliferano ovunque, bisogna comunque mantenere una certa prudenza, sia per il giocattolo sia anche per eventuali prodotti commestibili come marmellate, sottoli, eccetera, perché effettivamente un prodotto artigianale o fatto in casa è possibile che offra meno garanzie di un prodotto industriale che subisce una serie di controlli e sottosta a una serie
di controlli. Un altro rischio però potrebbe essere, visto che non vogliamo demonizzare le bancarelle, è l'acquisto online.
Anche l'acquisto online. Noi sicuramente la prudenza è d'obbligo e l'informazione è, diciamo, il punto di partenza. È per questo che l'associazione dei consumatori, noi ma anche tutte le altre, forniscono due aspetti: la denuncia quando si tratta appunto di casi come quelli riscontrati adesso in Italia e l'informazione. Noi monitoriamo i giocattoli dal 2004 e anche in collaborazione con organismi come la dichiarazione di Berna cerchiamo di informare su due aspetti: l'aspetto della sicurezza testando i prodotti e pubblicando i risultati e l'aspetto etico, che ormai è un elemento per il consumatore più sensibile e più attento importante per la scelta di un prodotto e per la valutazione.
E questo sarà uno dei temi che affronteremo con il nostro prossimo ospite, che ci parla dalla Cina, perché c'è il giocattolo, c'è la sua potenziale pericolosità se non rispetta delle norme, però dietro a questo giocattolo c'è chi questo giocattolo l'ha fatto e le condizioni del suo lavoro non sono sempre delle migliori. Signora, prima di congedarla, un'ultima domanda. Detto che non si può evitare l'acquisto di un made in China, perché è praticamente impossibile nel settore dei giocattoli, il prezzo potrebbe essere già una discriminante?
Beh, certo, un prezzo basso non necessariamente, ma può essere anche indicativo di un prodotto anche di bassa qualità. Come per tutti i prodotti, anche per il giocattolo, l'etichetta è fondamentale, visto che sono quasi tutti confezionati. Quindi un elemento da controllare è la sigla CE, che vuol dire che il giocattolo rispetta delle norme europee a cui aderisce anche la Svizzera, che non ha un marchio proprio. Questo però non è una garanzia assoluta, quindi bisogna che le indicazioni di etichetta siano chiare, siano leggibili. Sarebbe bene che anche una volta acquistato il giocattolo e una volta buttato l'imballaggio si avesse la prudenza di conservare nome e indirizzo del produttore e del distributore, perché in Svizzera il venditore è equiparato al produttore, quindi siccome vige la forma di autocontrollo è effettivamente l'ultimo anello responsabile nei confronti del consumatore, e se il consumatore trovasse che un giocattolo è difettato o che ha provocato danni, lo deve comunicare direttamente al venditore. il quale a sua volta deve preoccuparsi di verificare lo stato di questo giocattolo, eventualmente ritirarlo dal mercato, e la Commissione Federale del Consumo invita anche a segnalare eventuali casi al proprio ufficio.
Laura Bottanevilla, grazie per queste spiegazioni, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
Lei anticipava, la signora Villa anticipava uno dei temi che trattiamo adesso con Simone Pieranni, che è direttore editoriale di China File Italia. Ben arrivato Pieranni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
È una bella giornata a Pechino?
Sì, oggi sì. Stranamente c'è il sole, che ogni volta che c'è il sole qua a Pechino esultiamo, visto che di solito il cielo è molto bianco.
Non lo si vede nemmeno. La sua agenzia è un'agenzia composta da giornalisti, da videomaker, da fotoreporter, da sinologi di diverse nazionalità, e ci porta notizie e ci spiega un po' la Cina. Dategli un'occhiata perché è davvero interessante. È anche una sezione molto, molto carina e inusuale, che si chiama Caratteri Cinesi, dove viene riportato in italiano il meglio dei blog cinesi. Detto questo, noi siamo partiti da questa notizia dal sequestro in Italia di giocattoli di bassa gamma, e questo è un elemento interessante perché la bassa gamma proviene probabilmente non dai grandi produttori europei e americani che hanno spostato in Cina le loro produzioni, ma dal sottobosco industriale di cui noi non conosciamo assolutamente niente. E qui si può già fare una distinzione tra i due tipi di produzione in Cina, tra quelli che hanno spostato lì e quelli che lì lavorano per conto dello Stato.
Sì, l'ambito ovviamente è molto vasto, perché partiamo dal presupposto che la Cina produce l'80% dei giocattoli fondamentalmente che arrivano in Europa, e più in generale quello che è stato il modello cinese, autore del miracolo appunto del continente cinese, è stato proprio un modello basato sull'esportazione, fondamentalmente appoggiato su due caratteristiche principali: il basso costo della produzione e il basso costo del lavoro. Naturalmente abbiamo due tipologie di aziende che producono in Cina: le aziende straniere o asiatiche o europee o americane, che hanno tutto un loro standard di controlli interni, e le aziende poi cinesi che producono sia per il mercato interno sia anche per le esportazioni naturalmente. Intanto un primo dato che vi devo dare è quello che alcune aziende straniere, soprattutto proprio stiamo parlando di giocattoli, quindi la produzione di giocattoli, hanno già deciso di andarsene dalla Cina proprio a causa della difficoltà di fare sì che la legislazione cinese venga poi applicata. Mi spiego, ad esempio un'azienda tedesca, la Steiff si chiama, che produce bambole gli orsetti di peluche, dal 2009 ha già abbandonato la produzione in Cina proprio per questo motivo. In Cina purtroppo esistono moltissime di quelle che vengono chiamate zone grigie, ovvero delle sorte di limbo legislativo che sono uno dei problemi più grandi della Cina in generale, non solo riguardo i giocattoli, cioè la difficoltà che ha il governo centrale a fare sì che nelle zone più periferiche vengano attuate praticamente delle leggi. In Cina esiste dal 2003 una regolamentazione ad hoc proprio per i controlli di qualità delle industrie che producono giocattoli. All'epoca, nel 2005, solo il 39,2% delle aziende cinesi aveva superato questi test, quindi diciamo lì si era fatta una prima sgrossatura. Evidentemente però non è sufficiente, perché esistono delle zone, soprattutto nel sud-est cinese, che da solo produce un quinto delle esportazioni, quindi è il vero e proprio polmone cinese, nel quale appunto le fabbriche e le aziende straniere hanno un doppio tipo di controllo, cioè hanno un controllo cinese che sulle aziende straniere viene effettuato in maniera molto forte, perché per tutta una serie di caratteristiche nazionalistiche anche dello Stato cinese, che è molto più attenta a quanto fanno gli stranieri in Cina che non quanto fanno i cinesi. E in secondo luogo le aziende straniere sono sottoposte comunque alle legislazioni dei paesi di origine.
Poi ci siamo noi, c'è l'opinione pubblica locale che interviene, che fa pressione, però di solito andiamo a guardare quegli oggettoni di lusso che andranno per la maggiore anche questo Natale, molto tecnologici.
Esatto, ovviamente questo è un problema che viene di solito fuori in occasione di due eventi, che sono quello del Natale e quello del Thanksgiving negli Stati Uniti, in cui c'è un'attenzione più radicata diciamo rispetto a questi temi. E poi c'è, come accennavi tu, tutto il sottobosco cinese, che invece si muove in condizioni assolutamente di non rispetto sostanzialmente delle leggi, e viene di fatto tutelato un po' come ad esempio accade con la pirateria o con la duplicazione anche dei brand famosi per quanto riguarda la moda. Cioè ci sono alcune zone, in Cina si procede un po' per campagne, nel momento in cui il problema diventa un problema internazionale per l'immagine pubblica della Cina si cominciano a fare delle ispezioni più approfondite, e vengono sempre fuori delle fabbriche che utilizzano, perché non stiamo parlando solo di materiale scadente, ma parliamo anche di uno sfruttamento del lavoro molto forte.
Leggevo proprio per agganciarmi a quanto dici, che soprattutto sotto Natale e la festa del ringraziamento si arriva a fare 100 ore a settimana,
esatto,
in queste fabbriche. Se non arrivi alla produzione, hai dei tagli su uno stipendio che di base è 130, 140, 150, 100 euro,
sì.
E queste sono delle condizioni pazzesche. Però una cosa che mi interessava evidenziare anche agli ascoltatori è che il lavoratore cinese non è sempre silente, non se ne sta sempre zitto, perché leggendo un tuo articolo ho visto che solo nel 2012 ci sono stati già 43 scioperi, che poi lì non si chiamano nemmeno così.
Sì, esatto, infatti stavo proprio agganciandomi a questo. Ad esempio, c'è stata una fabbrica a Shenzhen e a Dongguan, che sono proprio queste zone, diciamo, più dove più si produce per l'esportazione, dove ci fu l'anno scorso una sorta di sciopero che diede vita a molte polemiche qua in Cina, proprio di lavoratori che addirittura lamentavano che venivano multati di 5 euro nel momento in cui andavano ad esempio in bagno per fare la pausa, o 140 ore di straordinario al mese, e pagati tra l'altro molto dopo, perché poi qui il problema in Cina è che gli straordinari non vengono molto spesso pagati, perché anche in questo caso c'è una legislazione che permette alle aziende di posticipare, e moltissimi degli scioperi, che qua in Cina vengono chiamati incidenti di massa. Cioè qua in Cina tutto quello che è una manifestazione, una rivolta, è un incidente di massa. Tenete presente che ne accadono circa 100.000 all'anno, e stiamo parlando di 10.000 persone che vanno in strada e distruggono anche un posto di polizia nel momento in cui c'è un funzionario corrotto, o che fermano completamente la produzione, come è successo ad esempio alla Foxconn, che poi è una delle aziende più famose per internazionalmente, perché produce l'iPad, l'iPhone, ma poi appunto esiste un sottobosco di aziende cinesi in cui le condizioni dei lavoratori sono molto peggio di aziende comunque internazionali. Quindi i lavoratori in Cina ormai hanno ottenuto anche degli aumenti salariali, soprattutto nel sud c'è un aumento del 17% anche quest'anno, perché il costo della vita è aumentato, e soprattutto questo è un problema molto grosso per la Cina in questo momento, perché data la crisi occidentale sono diminuite di molto le esportazioni, sono comunque aumentati i salari, e naturalmente molte aziende però non adempiono praticamente a questi pagamenti, e quindi abbiamo i cosiddetti incidenti di massa. Per dirvi, anche Tiananmen nell'89 la Cina lo cataloga come un incidente di massa, e purtroppo su questi, come su altre cose qua in Cina, non abbiamo una visione molto chiara, perché i dati ufficiali non vengono rilasciati. Quindi anche il numero di scioperi a cui accennavi tu viene fuori da una ricerca che è stata effettuata da una ONG che sta ad Hong Kong, che si chiama la China Labor Bulletin, che è una delle più attive e che ha più collegamenti, diciamo, con il mondo del lavoro cinese, ma è un numero secondo me sottostimato, nel senso che probabilmente sono molto di più gli scioperi, e soprattutto in alcuni settori come quello ad esempio della produzione industriale per quanto riguarda gli apparecchi tecnologici, e quello dei giocattoli, che sono comunque due settori che hanno anche dei picchi a seconda dei momenti di produzione, sono sicuramente i settori nei quali c'è maggiore tensione sociale, e questo è uno dei problemi che politicamente il nuovo chiamiamolo comitato, la nuova commissione permanente del Partito Comunista, giusto nominata pochi giorni fa, dovrà gestire, perché è chiaro che la situazione sociale in Cina è molto al limite.
E questo mi permetterebbe di farti una domanda sulla ragazzina di 11 anni che ha messo in imbarazzo i ministri, gli zii e gli zie, come li chiamano all'interno del partito, però non ho il tempo. Però ho il tempo per una battuta. Tu nel tempo libero, quando non fai il giornalista, alleni dei ragazzini cinesi in una scuola calcio. Senti mai da loro una preoccupazione per quello che gli arriva in mano come giocattolo, per quello che, riferendosi alla bambina che imbarazzava con lo snack, gli zii, te le portano di queste preoccupazioni, o proprio non le sentono?
No, questo è una delle cose che in Cina stupisce di più, soprattutto vivendoci. Cioè ci sono alcuni aspetti che sono dei grossi buchi neri anche per chi vive qua, e c'è un pochissimo interesse nei confronti della qualità. Il salto che deve fare la Cina è sicuramente... lo stanno facendo a loro modo, investendo tantissimo. Vi faccio un esempio: i carcerati, se registrano un brevetto, cioè creano, inventano qualcosa, hanno degli sconti di pena. Adesso la Cina è completamente indirizzata a far sì che dalla quantità si passi finalmente alla qualità. Si tratta di un processo molto lungo che deve avere basi nell'educazione proprio civica, che non c'è, nel senso che ovviamente c'è chi ha studiato all'estero, chi è stato all'estero, che comincia ad avere la necessità di una qualità della vita più alta, ed è più attento anche al giocattolo che compra al bambino o del latte che compra al bambino, e magari va in supermercati occidentali o supermercati specializzati e prende cose di importazione. Ma il cinese medio purtroppo non ha ancora questa necessaria attenzione alla qualità, quindi non è una cosa che succede tutti i giorni, accade solo per certe famiglie perché magari hanno un reddito molto alto e possono permettersi di non comprare, diciamo, i prodotti
dove tutti
medici,
gli altri devono comprare. Simone
però
Pieranni.
È un paese di 1.5 miliardi di persone, quindi la maggioranza compra i prodotti made in China.
Simone Pieranni, lo ricordo, direttore editoriale di China File Italia, grazie ancora, ci sentiamo presto, buona giornata.
Grazie a voi, a presto, buona giornata.
Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Modem torna domani 8.30 sulla 1 e replica 19.30 sulla 2.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.